Allora, la stessa data di prima, che forse è il 19, non lo sappiamo sicuro. Siamo sempre di Giorgiolini.
Vediamo, sì, 19. Oggi è martedì.
19, tra un mese San Gennaro. 21 è San Matteo.
Ti sento che sto facendo.
Registrato, sappiamo. Ok. Allora, questa parte è facile. Molto, molto facile.
Siamo alla slide 151.
151. Allora, la tesi che vogliamo sostenere in questa slide è che il nostro modo di rappresentare la realtà non è obiettivo. Wow. Forse hai già sentito questa
concetto.
Su questo andiamo veloce perché noi abbiamo una rappresentazione cosciente del mondo che ci circonda e una inconscia, ma questa è una cosa che forse hai sentito. Allora, lo stimolo, queste sono cose proprio veloci, quindi andiamo, non le chiede manco. Stimolo, normalmente c'è un codice neurale che è il modo in cui viene codificato uno stimolo. Il codice neurale, adesso vedremo che cos'è. Sostanzialmente, cominciamo a dirlo perché dopo ci sembrerà più semplice. Fino adesso abbiamo studiato i potenziali d'azione. Abbiamo detto che questi potenziali d'azione vanno avanti e indietro. Però come fanno i potenziali d'azione a portare l'informazione?
Liberazione di problemi.
Con una variazione di problemi. Bravissimo. Quello è il codice neurale, la variazione di frequenza dei potenziali d'azione, visto che in ampiezza non possono variare, da cosa sempre qua. Bravissimo, quello è il codice neurale. Dopodiché il codice neurale ci permette di crearci una rappresentazione mentale. Lo studio di tutto questo si chiama neurobiologia, che è più o meno quello che studiamo noi, psicobiologia, neurobiologia, che si divide sostanzialmente in due branche, quella che ci insegna a passare dallo stimolo al codice neurale e la fisiologia sensoriale, quello che invece va direttamente dallo stimolo alla rappresentazione mentale, la psicofisica, che però è più antica, una volta non si conosceva questo codice neurale, si passava direttamente dallo stimolo alla risposta. Quindi comportamentisti, eccetera. Adesso invece si comincia a imparare la fisiologia sensoriale e quindi si parla di neurobiologia. Ok, poi ci sono varie scuole di pensiero. Va bene, qui questa slide la dico velocissimamente. Allora, c'è una scuola di pensiero di Locke e Berkeley che pensava, queste ovviamente sono cose proprio, le dico veloce, ma non le chiederà mai, che cioè il mondo esterno, l'oggetto sensoriale rientra nel nostro mondo interno attraverso il sistema sensoriale e noi ci facciamo una rappresentazione mentale. Mentre Kant e gli idealisti pensavano che l'informazione sensoriale viene inficiata anche dall'esperienza.
Dopo c'è il professor.
Sì. Ma poi qui ci sono quei giochetti che ho fatto vedere al corso di coaching che vengono meglio fatti al computer, comunque ti dico rapidamente. Allora, la cosa di base è che la realtà è un costrutto e qua ci sono dei giochetti che fanno vedere questa cosa. Per esempio, qui a noi sembra che ci siano delle righe e qui delle colonne, ma in realtà è sempre la stessa figura, perché noi tendiamo a dare una rappresentazione
con diversi colori che sono.
Sì, però qui sembrano righe, a me mi sembrano righe, qua mi sembrano colonne.
Ah, sì.
Eppure identico. Cioè perché che così? Perché ci sembra così? Perché noi tendiamo a sintetizzare le cose vicine, colorate. qui invece non ci sembra niente.
Sì, sì.
Vabbè, questo gioco penso che si capisce, i volti e il... Qui invece c'è una cosa abbastanza fondamentale, perché è diversa da quella che, è, che si sa in psicologia, cioè la differenza tra sensazione e percezione. La sensazione è esattamente ciò che noi percepiamo dai sensi.
Informazione che ci arriva.
Sì, proprio la parte fisica che ci arriva. La percezione è quel che noi riconosciamo da quello che ci arriva. Per esempio, guardiamo il cielo, il blu che ci arriva è la sensazione. Il fatto che realizziamo che il cielo è la percezione. Quindi la percezione è ciò che vediamo, cioè io vedo te, dico, tu sei rap, quella è la mia percezione, non c'entra con l'elaborazione emotiva, quindi i sei percettivi sono quelli sensoriali, mentre a volte in psicologia la percezione è già inficiata dal nostro vissuto.
È come se il cielo non è inficiato, perché se io vedo il blu del cielo, ma per dire che cielo sto facendo una percezione, non è già inficiata.
Sì, però non c'è tutto l'aspetto emotivo, cioè la percezione è proprio ciò che noi, quello che noi realmente vediamo, quindi non c'è l'attributo emotivo che normalmente...
Però c'è un riconoscimento soggettivo di ciò che...
C'è un riconoscimento soggettivo, sì, c'è questa leggera differenza, quindi ci sei percettivi, ci sei sensoriali, sono molto più simili rispetto a come lo sono in psicologia. Okay. Noi, vabbè, poi ci sono delle cose abbastanza ovvie, noi estraiamo al più presto l'informazione che ci sembra più significativa, perché al nostro cervello non piace non capire. Lui vuole capire, quindi quando vediamo qualcosa gli attribuiamo, sempre cerchiamo di attribuire un significato. Vedi Rorschach. Ok. Anche qua vediamo queste palline, qui alcune sembrano dei buchi, altri sembrano in rilevanza, sul computer si vede meglio, però a me questo e questo, questa mi sembra una gobba, questo mi sembra un buco.
Sì, è l'ombra.
Sì, in realtà perché noi siamo abituati e questo è stato scoperto da Ramachandra, a guardare le cose pensando che il sole sta sopra di noi, e quindi se il sole sta sopra di noi, se sopra c'è la luce è una palla, se invece sopra c'è il buio e sotto c'è la luce è un buco. E qui siamo a metà tra alcune cose che, come al solito, vengono dall'esperienza, altre anche biologiche. Per esempio, questa sembra che sia una delle cose più biologiche tra quelle metà e metà. Ok, qui dice che appunto ci sono delle cose innate che sono nel DNA che tutti sviluppiamo. Altre invece dipendono molto prevalentemente dalla cultura. Per esempio, questa famiglia in questa stanza, se la fai vedere, è una cultura africana, invece è una famiglia sotto un albero e questa è una signora che ha solo sulla testa un bidone. Andiamo, ah, era la 156. Ma dice che del DNA parlo. Per altri esempi di questi giochetti, però.
Che dipendono dal DNA, questo genetico.
Sì, molte di queste cose dipendono da questi giochetti, di queste cose. Non sono.
È importante.
No, c'è sempre ovviamente un intermezzo, ha fatto vedere alcune cose più di DNA e questo è tipicamente culturale. Noi tendiamo a scegliere le cose come è più probabile che siano secondo la nostra esperienza. E questa strategia ci serve perché ci dà una risposta più pronta. Ok, qui entriamo un po' invece più nell'aspetto neurologico, qui c'è uno stimolo. Poi c'è lo stimolo nell'ambiente, poi entriamo nell'organismo, c'è un recettore. Che cos'è un recettore? È una cellula specializzata a raccogliere un determinato stimolo, c'è un recettore per ogni tipo di stimolo. Poi c'è il neurone sensitivo primario, che è il primo neurone che si ha subito dopo il recettore.
Quale lo chiama?
Neurone sensitivo primario. Ed è quel neurone che porta l'informazione, traduce l'informazione dal sistema nervoso periferico al sistema nervoso centrale. Spesso il recettore e il neurone sensitivo primario, che sono logicamente distinti, biologicamente invece sono due parti della stessa cellula.
Quello sensitivo
Il
secondario.
recettore e il neurone sensitivo primario, che sono due entità logiche, il recettore riceve, il neurone traduce. A volte biologicamente invece sono la stessa cellula che ha due funzioni. Non sempre, dipende. Per esempio nella vista non è così, è proprio così, ce ne sono due. Ok, il neurone sensitivo primario appunto serve a tradurre dal sistema nervoso periferico al sistema nervoso centrale, dove c'è il neurone sensitivo secondario. In realtà questo neurone sensitivo secondario rappresenta una catena di neuroni, spesso ce ne può essere anche più di uno. Il tutto però, come sappiamo, alla fine per andare in corteccia deve passare per il talamo e poi va in corteccia. Se ci vogliamo rifare allo schema che abbiamo visto prima, il recettore trasforma lo stimolo in qualcosa di elettrico o di chimico. Il neurone sensitivo primario trasforma questo meccanismo chimico o elettrico in una variazione della frequenza del potenziale d'azione.
Quello primario.
Sì, quindi magari il recettore, non so, scarica più energia chimica quando riceve una certa sostanza chimica quando riceve la luce. A quel punto il neurone sensitivo primario comincia ad aumentare la frequenza dei potenziali d'azione, quindi traduce, possiamo dire, questa variazione chimico-fisica in codice neuronale. Questo codice neuronale si porta fino in corteccia attraverso il secondario, il talamo, arriva in corteccia avviene la seconda trasformazione di cui abbiamo parlato da codice neuronale in rappresentazione interna, quindi coscienza, che è la cosa che meno sappiamo. La cosa di cui siamo più esperti è la prima parte. La trasformazione in codice neuronale è abbastanza sotto controllo. lo conosciamo abbastanza. Diciamo che questa parte, quello che si fa in questo esame praticamente è la cosa che più conosciamo, tutti quelli che vengono dopo sono tutte cose più affascinanti, dei neuroni mirror, ritmi circadiani, però sono più vaghe, le emozioni, gli istinti, però sono cose, sono più teorie. Qui invece è la parte più vecchia, consolidata. Non tutta la informazione mentale diventa una rappresentazione mentale cosciente, questo lo sappiamo. Sappiamo già dagli studi di psicologi che è solo una piccola parte viene utilizzata per la rappresentazione cosciente. E che cosa serve questo ai nostri fini di quello che stiamo studiando in questo esame? Quindi non ai fini psicologici, ai fini pratici, serve a spiegare come possiamo fare delle cose senza pensare, per esempio camminare, non è che pensiamo a mettere il piede avanti e poi metto il piede dietro. È vero che vedrai quando farai il cervelletto più avanti, che come Angelo spiega sempre quando fa la prima lezione di PNL, le cose le abbiamo imparate pensandoci, però dopo vengono proprio introiettate in un meccanismo neuronale interno che diventa automatico. Addirittura il camminare è innato, il camminare è proprio una cosa innata che anche se non la impari, cioè non è come la guida, quello è proprio innato, ci viene di camminare e basta, mentre il parlare si impara. Infatti a camminare si può imparare a qualsiasi età, a vedere bisogna imparare entro i 10 anni, a parlare per esempio entro i 10 anni, a vedere entro pochi anni, poi non impari più, si chiude la plasticità. Mentre camminare è così innato che anche se tu sei stato malato per 40 anni, a 40 anni te lo dico. Anche ascoltare. Cioè, ci sono diversi autori, tipo Locke, che si è posto il problema, che poi è stato risolto, lui il problema. Cosa succederebbe a un cieco nato se riprendesse la vista a livello sensoriale? Riuscirebbe a percepire la realtà? No. Cioè, quando ricomincia a lui percepisce ma non sa che cosa vede.
Chi è che se ne è posto il problema?
Locke.
Quello di prima.
Non so se hai visto il film A prima vista. Non l'hai visto solo questo. Parla di uno che è così, che riprende a vedere. Va da uno psicologo per imparare
a vedere.
Perché lui se non tocca non riconosce. Poi la riperde la vista, ma è una storia d'amore, comunque è divertente perché insegna questo. Parla di questa cosa. Divertente. Allora, modalità. Allora, questa è una parte abbastanza importante.
159.
Qui si parla delle caratteristiche dello stimolo. Allora, le modalità. Qua è tipo PNL, modalità e sottomodalità e submodalità sono abbastanza simili. Per esempio nella vista, in modalità, diciamo che le modalità sono quelle che in PNL sono le più primarie delle sottomodalità, cioè l'intensità, il colore, la localizzazione, mentre le sottomodalità qui invece sono quelle più definite, tipo la forma specifica, il colore, se è in movimento. Le modalità sono anche, non so, se è un suono e un'immagine, la sottomodalità ha più forma, colore, è più dettagliata.
Tipo c'è immagine o?
Suono. Ok. Dopodiché cioè, nelle modalità c'è il concetto di stimolo adeguato e di linea riservata. Che cos'è lo stimolo adeguato? È un concetto che ci serve a capire ciò che è veramente reale. E adesso spiego che cosa vuol dire dopo aver fatto tutto quel discorso, sembra strano. Per esempio, se io lo stimolo adeguato è lo stimolo che è adeguato ad un certo recettore. Per esempio, vedere le stelle si può vedere in due modi: guardando le stelle o prendendo un cazzotto in faccia. Lo stimolo adeguato è la luce per l'occhio. E tu vedi questi puntini luminosi, la sera, illuminati. Però se io ti do un cazzotto in faccia, quando uno dice vedere le stelle, tu le vedi lo stesso, perché c'è un movimento all'interno dell'occhio, quindi fa vedere dei puntini luminosi, perciò si dice vedere le stelle. Però non è lo stimolo adeguato il cazzotto per stimolare in questa maniera l'occhio. Quindi lo stimolo adeguato è quello che ha l'intensità e la tipologia adeguata per quel determinato sistema sensoriale. E questo è proprio un esempio. I puntini luminosi si possono vedere in due maniere: o guardando i puntini luminosi lì sullo schermo, oppure prendendo un cazzotto.
Sì.
Ora, il modo normale, naturale, per vedere è quello che noi chiamiamo stimolo adeguato, ed è vedere dei puntini proiettati. Prendere il cazzotto pure ci fa vedere le stelle, pure ci fa vedere i puntini luminosi, però non è quello il modo, non è il modo adeguato. Quindi questo è il concetto di stimolo adeguato. E molto si lega al concetto di stimolo adeguato, l'ho fatto per spiegare il concetto di linea riservata. Si parla di linea riservata quando una certa sensazione viene evocata immediatamente da una certa linea sensoriale, anche se lo stimolo che lo attiva non è quello che ci aspetteremmo. Facciamo un esempio per spiegare. A volte vi sarà capitato di sbattere il gomito e di sentire tutto un formicolio alla mano. Capiamo mai?
Sì.
Quello è una cosiddetta linea riservata, cioè una linea che noi conserviamo, che normalmente viene alimentata da uno stimolo non adeguato, perché per sentire un formicolio alla mano io ti devo fare così. Tu invece lo senti sbattendo il gomito. Senti come la corrente della mano. Quella è una linea riservata che ti fa sentire una cosa anche con uno stimolo non adeguato. Quella è la linea riservata. Ci sono un insieme di linee riservate che probabilmente nel passato servivano delle cose, che sono rimaste e che ci sono. Quindi sostanzialmente sotto la macro categoria modalità, suono, immagine, rientrano le sottomodalità, che sono quelle della PNL.
Sotto alle modalità, ok.
Sì, rientrano le sottocategorie delle sottomodalità, che sono quelle della PNL. Le modalità sono quel suono, immagine, il vago praticamente. Modalità sono quelle della PNL, e poi c'è il concetto di stimolo adeguato e di linea riservata,
che sono sotto le modalità,
che rientra nella categoria delle modalità,
però come sottocategoria.
Come sottocategoria, diversa dalle sottomodalità, che è un'altra cosa.
Sì, sì, sì.
Questo siamo sempre poi nella super categoria caratteristiche di uno stimolo. Ok. Poi online con la modalità c'è l'intensità.
Ok?
Okay?
Sì, sì.
Quindi subito sotto caratteristiche dell'ossimo c'è l'intensità, che è anche una sottomodalità, come tu ben sai, ma in questo caso è vista da un punto di vista un po' più fisico e neurologico, quindi non dal punto di vista di sottomodalità. Ci indica quando uno stimolo è forte o debole. E per esempio il contenuto di energia per gli stimoli fisici, per la luce è più intensa perché c'è più energia, oppure per la concentrazione per gli stimoli chimici, per un odore. Dopodiché c'è il concetto di soglia, che cos'è la soglia? È l'intensità minima capace di evocare una sensazione. La soglia, cioè per esempio il minimo valore di luce per cui io ci vedo ancora, o vedo qualcosa, o il minimo tocco perché io l'ho avverto. Qui la soglia è un concetto di psicofisica, nel senso che rientrano anche degli elementi psicologici. Non so se hai esperienza di clienti che sono più sensibili a degli stimoli, perché sono più predisposti, non so, a sentire più dolore o cose di questo tipo. È una questione psicofisica. Qui Giorgiolina è un'espertissima di counseling, una delle migliori in Italia.
Sì.
Lei ha circa 50 clienti.
Sì, 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 no.
Qua abbiamo
80,
detto.
100
abbiamo detto alla tipa. All'esame.
Tu l'hai detta così?
No, al tipo all'esame di veglia, quello che ci sono.
Sì, 50 clienti.
Che tu hai detto? 50.
Ah, sì, tu ce l'hai detto. Tu hai esagerato, io ho scritto una mail.
Vabbè,
ma hai esagerato come al tuo solito.
Ecco, la soglia ha due sottoconcetti. Questa slide è molto densa.
Mamma mia, densissima. Tra l'altro adesso fa caldissimo.
Sì?
Sì, sono tanti caldi.
No, io sono più freddo. Dopo magari proviamo, dopo questa slide proviamo altra. Vediamo com'è. E allora, la soglia ha due sottoconcetti.
Sarebbe?
Cioè, sensibilità e disposizione. La sensibilità è quando il sistema è sensibile, cioè quanto è allerta, quanto è vigile e attento. Quindi se io cammino in una strada buia sono molto sensibile al tatto, se qualcuno mi tocca. La disposizione invece dipende più che dall'allerta cognitiva, dal colore emotivo che noi diamo allo stimolo. Per esempio i dolori del parto sono molto meglio tollerati di quelli dei denti, perché sta per nascere il bambino, oltre che per questioni riattivazione di morfina interna, cose varie. Va bene. Poi un altro sottocongetto è discriminazione in intensità. Quindi sotto la soglia, discriminazione in intensità.
Un altro tipo online con sensibilità a disposizione.
No. Sensibilità a disposizione sono sottocategorie di soglia. Discriminazione in intensità è online con soglia, concentrazione, contenuto di energia, con quello che abbiamo detto prima. Ed è una di sottocategorie di intensità. Ok. Mentre la soglia di intensità minima per evocare una sensazione, la discriminazione di intensità è la differenza minima tra due stimoli per accorgerci che sono due stimoli diversi. Per esempio, se io ti tocco in due punti sulla mano, i punti tu ti accorgi molto facilmente che sono due punti. Se invece ti tocco in due punti sulla pancia, alla stessa distanza, tu non ti accorgi che sono distinti. C'è meno discriminazione di intensità. Ah, qua c'è un'altra bella definizione dello stimolo adeguato. Dice che lo stimolo adeguato è quello in grado di attivare una linea sensoriale con la minima energia. E qui viene perfetto l'esempio del pugno e
Quello?
della. In grado di attivare una linea sensoriale con la minima energia. E qui adeguato è adeguatissimo la questione della luce del pugno. Ci vuole molto meno energia di luce che di pugno per vedere le stelle. Ok. Poi c'è la terza, torniamo su, durata, quindi modalità, intensità, durata. Ok. La durata è quanto tempo dura lo stimolo. Dopodiché, come sottocategoria, c'è la discriminazione temporale e l'adattamento. Sottocategoria della durata, che è quanto dura uno stimolo, c'è la discriminazione temporale e l'adattamento. Vediamo la discriminazione temporale, questa è molto semplice. È la minima distanza nel tempo tra due stimoli per essere percepiti diversi. L'adattamento invece è la risposta di sistema sensoriale, questo è abbastanza semplice, al perdurare dello stimolo. Questa risposta si riduce fino a scomparire, cioè ci si adatta. Ad esempio sentiamo i vestiti quando li mettiamo, ma poi non li sentiamo più, perché ci adattiamo allo stimolo. Poi, altra quarta e ultima categoria è la localizzazione, sempre online con durata, modalità e intensità. Localizzazione indica dove è lo stimolo. E ha solo una sottocategoria, che è la discriminazione spaziale o acuità. Indica quanto devono essere distanti nello spazio, la minima distanza per distinguere i due stimoli. Quindi sostanzialmente ci sono tre concetti che abbiamo visto in tre categorie diverse che si assomigliano e sono la discriminazione in intensità, differenza in intensità, la discriminazione spaziale, lontananza in spazio
La
e la
temporale.
discriminazione temporale, lontananza in un altro. Ok, questa slide leggiamo solo i titoli perché poi li rivedremo molto meglio avanti, e sono i nomi dei recettori. Ci sono i meccanocettori, che servono a individuare forze meccaniche, quindi non so, sensibilità sulla pelle, somatica. I chemocettori, che sono quelli che servono per individuare delle sostanze chimiche, anche i profumi. I termocettori, che servono a individuare la temperatura. I fotorecettori, ma ce ne sono tantissimi, ci sono i recettori sensori auditivi, eccetera, eccetera. Li vedremo nel dettaglio, per cui non mi tengo sulla 160. Ok, qui spiega bene come funziona la cosa, che tra l'altro abbiamo già anticipato. Lo stimolo raggiunge il recettore e lo stimolo normalmente porta ad una depolarizzazione. Portando ad una depolarizzazione, il potenziale di membrana cresce. Se cresce abbastanza, si ha un potenziale d'azione. Se l'intensità è molto forte, il periodo refrattario si abbrevia e quindi gli stimoli cominciano a scaricare, ta 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 ta, rimane solo il periodo refrattario assoluto, il relativo va via, quindi puoi tirare al massimo la scarica fino al periodo refrattario assoluto, che è il massimo di scarica che puoi avere. Quindi sostanzialmente qui possiamo vedere una condizione di riposo in cui c'è uno stimolo nullo, cioè non arriva nulla, il potenziale di recettore è quello di riposo. Con il potenziale di recettore a riposo comunque c'è una leggera scarica. Nessuno stimolo, anche nullo, dà una scarica proprio nulla, perché serve a sapere che sei in vita. Ci sono solo due casi in cui si va a zero: la morte e il sonno REM, che è una fase del sonno. A parte questi due casi c'è sempre una scarica. Sonno REM si vedrà in Neuroscienze 2, la morte non si vedrà.
Meno male.
Ma se vuoi possiamo discutere sulla morte. Ok. Allora, dopodiché, quando si ha uno stimolo, è quello che ho detto prima, più intenso è lo stimolo, maggiore è il potenziale di recettore, per quello che ho detto sul periodo refrattario, aumenta la frequenza di scarica, aumenta il numero di potenziali di azione. Quasi sempre avviene così. Ci sono dei casi, come vedremo nella vista, in cui è il contrario, cioè normalmente al buio stanno al massimo, e più arriva luce più diminuisce. Ok, questo è il recettore che misura, poi c'è il neurone. Ci sono degli stimoli anche deboli che possono essere sopra soglia del recettore, quindi il recettore comunque si attiva, però non abbastanza per esempio per attivare il primo neurone sensitivo, quindi non si ha nessuna scarica, non aumenta. Se invece supera anche quella barriera, comincia a scaricare, ed è questo che si vede in questa figura. cioè quello che noi percepiamo sul recettore, qui c'è l'intensità di uno stimolo ed è una pressione in millimetri sulla pelle. Il recettore parte da zero, per quando tu premi poco lui dà sempre più energia, però invece il neurone comincia a scaricare se superi un certo valore, un certo valore in poi, quindi c'è una soglia minima, soglia che normalmente può variare anche per motivi psicofisici o per l'assunzione di droga. Sì, o per quelle cose che fanno lì, cioè piercing, quelle cose che stimolano, quelle cose che variano la soglia. Ok, qui c'è la famosa legge della psicofisica di Stevens, che si fa in psicologia generale, abbastanza famosa, cioè si vede sull'asse delle X c'è la sensazione ricevuta, proprio lo stimolo obiettivamente misurato da un recettore elettronico, e qui c'è l'intensità dello stimolo che il soggetto avverte, per esempio il dolore funziona così, ma moltissimi tutti gli stimoli. In particolare si nota che per stimoli bassi la risposta è molto alta. Per esempio, non so, ultimamente sto sentendo dei film con le cuffiette, perché mi sono dimenticato le cuffie grandi, e vedo che l'orecchio, anche se senti poco, l'orecchio a bassissima intensità si adatta subito. E tu senti bene il suono, mentre passare da un grande frastuono ad un enorme frastuono non ti cambia così tanto la sensazione, fa così, vedi? Se passi da qui a qui si alza qua a qua, se passi da qui a qui si alza di un pochino.
Che le cuffiette ti fanno sentire meno quelle...
Rispetto alle cuffie normali, c'ho degli auricolari però il mio l'orecchio, quando siamo su bassa intensità, è molto sensibile, quindi non noto la grande differenza. Mentre se sono in un mega concerto rock, se raddoppiano la musica, io non me ne accorgo. Se invece raddoppio l'intensità di una cuffietta piccola, me ne accorgo subito. E questa è la legge di Stevens, che ha un andamento logaritmico, cioè prima legge della psicofisica.
Che sarebbe quella di Stevens.
Sì. Allora, quella di Stevens, quasi tutti la studiano così. In realtà Stevens ha dato una definizione più generale, ha detto che questa, per esempio, è quella per il suono di cui ti ho parlato, che fa proprio così. Però ce ne sono altre, per esempio quella per il dolore, invece è al contrario, prima è abbastanza bassa, poi a un certo punto, arriva a una certa soglia, schizza su. E da una certa soglia tu cominci a sentire un dolore bestiale. Poi questo dolore bestiale però arriva ad un massimo e più dolore di quello non puoi sentire. Mentre il sonoro a un certo punto, prima che ti si spacchino le orecchie, tu non te l'avverti neanche quando ti spaccano le orecchie, perché ormai non senti più la differenza. In teoria c'è anche questa, che è a metà tra questa e questa, però che io sappia, questa vale per i recettori. Cioè, i recettori sono perfettamente, tutto ciò che è fisico segue una legge così, aumenti l'intensità. Però tutto ciò che già è psicofisico, cioè dopo il primo neurone, ha una sua già iniziale soggettività, che è diversa per il suono e per il dolore. Vabbè, qui è una cosa abbastanza, questo è uno stimolo, qui fa vedere no, adattamento, si adatta allo stimolo, qui è un adattamento lento, l'adattamento rapido poi non scarica più, questo è un adattamento rapidissimo.
Hai un caricatore di cellulare?
Ma vuoi che lo vado a prendere?
No. Io scrivo. Sì, sì, scrivo qua.
Mi dispiace.
Perché?
È perché ti era più comodo.
No.
Cosa ci metto? 20 minuti.
Che?
Non vuoi che vada?
Che 20 minuti abbiamo spiegato 10 slide?
No. Vabbè. Allora. Tra l'altro forse il tuo non è neanche come il mio, il tuo è attacco piccolo, dici togliamo anche la cosa, l'attacco grande. Ma è attacco grande, quindi non ce l'ho. Ci siamo tolti anche. Infatti io te lo chiedo sempre, tu non ce l'hai per me perché c'è attacco grande. Allora. Qui vediamo un altro concetto abbastanza importante. E che sono i rapporti tra un neurone che precede e il neurone che segue. In particolare qui lo vediamo tra i recettori e il primo neurone sensoriale, però è una cosa che vale in generale, e dopo ti chiedo dove l'abbiamo già vista, per i neuroni in generale. Allora, qui si vede che due neuroni controllano 3. Questo è un sistema divergente, e cioè che cosa succede in questo caso? Si vede che io ho sempre due recettori, anche qui ho due recettori, però qui i due recettori governano 3 neuroni diversi che elaborano in maniera diversa. Si chiama sistema divergente, a differenza di questo che va su un solo neurone che si chiama sistema convergente. Qual è la differenza? Il sistema divergente ha una maggiore acuità, cioè mentre qui, se la luce arriva qui o la luce arriva qui, sempre allo stesso neurone va a finire. Io lo vedo sempre come un unico puntino, lo accendo qua, lo accendo qui, lo vedo sempre come un unico. Qui invece, se arriva ad uno, arriva all'altro, viene elaborato in maniera diversa, quindi riesco a distinguere. Quindi c'è quella acuità di cui è spaziale di cui abbiamo parlato in precedenza. Maggiore di discriminazione.
Qui.
Questo invece ha minore discriminazione, ma ha un vantaggio diverso. Si attiva subito, ha una maggiore sensibilità. Si attiva subito perché i due fotorecettori contribuiscono entrambi a stimolare il neurone, quindi è più rapido. Ok? Abbiamo visto un concetto simile quando parlavamo del sistema ortosimpatico e parasimpatico.
Ah,
sì. Il simpatico era più fatto così,
più veloce
e distingueva meno. Il parasimpatico invece si divideva.
Questa è la differenza, invece stiamo parlando di tutti i recettori collegati ai neuroni.
Dei recettori collegati ai neuroni, ma la divergenza e la convergenza sono due concetti che valgono sempre. La divergenza aumenta l'acuità, la discriminazione, la convergenza aumenta la sensibilità. Ok, qui torniamo su un concetto che ti ho già spiegato, quindi dovrebbe essere più semplice, e cioè quello di campo recettivo, ne abbiamo già parlato. È una regione di periferia, se il campo recettivo è una regione di periferia sensoriale, quindi esterna, la cui stimolazione modifica l'attività elettrica di un determinato neurone sensoriale. Ogni neurone ha sempre un campo recettivo e si trova in periferia. E cioè si trova all'esterno nella parte sensibile. Qui si vede bene l'esempio. Queste sono per la vista tre zone. Qui arrivano degli stimoli.
Zone periferiche.
Zone periferiche, no. Sono lì. Periferiche. Quindi ogni recettore ha una sua zona, ognuno è sensibile alla sua zona. In questo caso potremmo dire che la convergenza rovina tutto, perché il campo ricettivo è la somma di questi tre. Perché è qui fa vedere, non so, se sono tutti e tre piatti, si ha il minimo, dopo la stimolazione.
Anche se si stimola solo questo,
solo, o solo quello è uguale. Aumenta. Se ne si stimolano due aumenta molto di più.
Però sia che stimolato questo, sia che stimolato questo è uguale.
È uguale, esatto. Si va a somma, se fossero stimolati due sarebbero più vicini. Che sia la stessa cosa?
È stessa cosa.
Sì, questo invece. Dà invece un concetto che comincia a migliorare quell'aspetto lì che si somma tutto. Perché qui si comincia a essere già in una cosiddetta zona on-off, che vedremo dopo. E cioè, nella vista per esempio, quando noi vediamo un puntino, noi siamo abituati, noi non riconosciamo l'intensità luminosa, questo è un concetto che comincio già a disseminare subito. Noi riconosciamo i contrasti, cioè le differenze di luce. La differenza di luce è quello che ci fa vedere. Ora, se io voglio un buon sistema, per esempio, per vedere se qui c'è un puntino, mettiamo che qui, in questa zona qui, si accenda una luce e che a fianco sia buio. Allora, guardiamo questo sistema. Cominciamo a vedere, qui c'è luce, alimenta questi due. La luce aumenta il neurone, fa partire il neurone sensoriale che ha una certa scarica. Qui c'è buio, non viene alimentato nulla. Non viene alimentato nulla, quindi questo recettore non scarica nulla. Questo va ad un interneurone che inverte. L'interneurone è qualcosa che inverte, quando arriva poco manda tanto, quando arriva tanto arriva poco. In questo caso, cioè, se in questo caso l'interneurone è un interneurone inibitorio, che cosa vuol dire? Che quando è eccitato inibisce questo, quando non è eccitato non inibisce. Ora, siccome qua è buio, questo interneurone che funzione fa? Non è eccitato, quindi non inibisce. Quindi il segnale luminoso che arriva da qua continua ad arrivare incontrastato e noi vediamo il puntino luminoso. La cosa si capisce meglio adesso se a fianco al puntino luminoso poi accendiamo la luce nella stanza, noi il puntino luminoso lo vediamo di meno, infatti quando c'è il proiettore diciamo spegniamo le luci. Giusto? Perché? Perché se arriva una luce anche di minore intensità diffusa attorno al puntino luminoso, anche qui, c'è meno contrasto. Essendoci meno contrasto, qui arriva anche qui della luce. La luce eccita questo fotorecettore. Quindi questo interneurone è eccitato e va a inibire questo. Quindi toglie potenza a quello che arriva da qua. Quindi io vedo di meno il puntino luminoso.
Ma questo tipo di recettore con l'interneurone sono tutti fatti così o è uno specifico tipo?
Moltissimi. Per esempio la vista è tutta fatta così, tutta a contrasto. noi vediamo il contrasto.
Quindi quando si riferisce a questa zona c'è una zona particolare che va a fare il contrasto, quindi sì. È la zona che percepisce il contrasto, diciamo.
Sì, attorno ad ogni, diciamo, micro puntino, attorno a ogni pixel del nostro sguardo, c'è sempre una zona di contorno. Quella zona di controllo va normalmente a inibire la zona centrale, ovviamente in un determinato campo recettivo. Poi quella zona di controllo sarà sovrapposta ad un'altra zona, perché il puntino può essere dall'altra parte. E quindi sono tutte a contrasto.
Okay.
Più due puntini vicini, per esempio, si danno fastidio a vicenda. Tanto che se sono troppo vicini si fondono.
E ne vedi uno solo.
E acuità visiva e spaziale.
Sì.
E ne vedi uno solo. Per questo meccanismo qua. Al sistema non interessa misurare le grandezze assolute, ma le differenze nelle diverse stimolazioni del campo recettivo. Per cui in ogni campo recettivo, normalmente circolare, ci sono sempre zone antagoniste, cioè alcune inibitorie e altre eccitatorie, in modo da evidenziare il contrasto. E qua fa vedere proprio questa cosa: a riposo non c'è nulla, non c'è luce da nessuna parte, dopo la stimolazione. Se la stimolazione avviene in questa zona aumenta e l'inibitorio invece rimane a riposo, perché non arriva nulla all'inibitorio, che è il blu. Qui invece, se la stimolazione arriva all'inibitorio, l'inibitorio aumenta e il neurone finale addirittura diminuisce. Perché il neurone è specifico per quel campo recettivo. Questo è un neurone che ha come funzione guarda se là c'è un puntino luminoso.
Quindi guarda se c'è un contrasto.
Guarda se c'è un contrasto.
E qua non c'è il contrasto, non mi fa più uscire niente.
Qui c'è un contrasto contrario. Perché non arriva nulla a qua, ma arriva attorno. Quindi noi abbiamo per ogni puntino delle cellule che ci guardano il contrasto dentro e il contrasto fuori.
Quindi in questo caso mi fa guardare che non c'è il puntino ma c'è il contrasto,
ma c'è il contrasto fuori e lui scarica di meno. Analogamente su quello stesso campo ricettivo ci sarà un errore fatto al contrario, in cui si eccita col contrasto fuori, con la luce fuori, e si inibisce con quello dentro. Mettendo insieme le cose, l'area associativa capisce che lì c'è un puntino. Se no non vedremo i punti neri. Come facciamo a vedere i punti neri? Perché ci sta il sistema duale. I punti neri funzionano con l'altro sistema. C'è una zona non illuminata. La scrittura noi la vediamo così.
Sto rincredendo.
Bene,
sì.
Se scrivessimo in bianco invece su un foglio nero.
Perché non c'è il contrasto.
Eh?
Perché non c'è il contrasto, non vediamo un cavolo.
No, se scrivessimo in bianco su un foglio nero, andremmo ad alimentare quei neuroni sensibili alla luce dentro.
Che sono diversi da quelli sensibili alla luce fuori.
Alla luce fuori, che sono quelli che ci fanno vedere la scrittura su un foglio bianco. E ci vedo ogni cosa, c'è.
Mamma, ce ne sanno due.
Sì.
E vedi un bambino.
Per ogni puntino.
Ma chi ci ha creati? Eh? 168.
E questo è vero per tutto, per il dito. Se tu, cioè c'è quello che c'è il più, vuol dire si eccita. Se tu spingi in un punto del dito e non in quella a fianco, senti meglio di come se spingi anche a fianco. Perché lui è tutto a contrasto. Questo è per la vista, per l'udito. Se tu senti un tono, questo, e non ce n'è uno a fianco di una frequenza vicina,
tu vai a inibire quello.
Tu senti molto meglio un do se non c'è un re. Senti molto meglio un do con un la, perché il la sta lontano. Il re sta vicino. Ok, qui ripete il concetto che ho già espresso: periferia sensoriale che sta fuori di noi, arriva alla corteccia sensoriale, corteccia cerebrale, in cui ci sono le cosiddette colonne corticali, cioè praticamente c'è una colonnina per ogni punto che io vedo. Questa colonnina dentro c'ha un sacco di cose, uno un po' per il colore, un po' per la vista, un po' centron, vedi il centro e non il contrasto, un po' vedi il contrasto, ci stanno un casino di cose, adesso vediamo nel dettaglio.
Cioè un casino di cose in termini di recettori?
Sì, c'è una
per ogni cosa.
No, i recettori sono sempre gli stessi, l'elaborazione, il recettore si prende tutto, però ti passa un'informazione grezza, puntino per puntino ti dice lì era rosso, colorato così.
E quindi qua dentro c'è il neurone primario?
Lì c'è il neurone.
Il neurone primario per ogni...
Per ogni, che comincia a fare una prima scrematura, comincia a dividere, centro, non c'è, poi cominciano ad associarsi e comincia a dire questo era in movimento, questo non lo era. E qui dentro ci sono un sacco di cose, queste colonne. Ogni
base. Che cose mi devi specificare? Cose sono neurone.
Le andiamo a vedere adesso.
Ah, ora andiamo a vedere.
Già non te lo so, sono vago. Adesso vediamo dentro che cose ci sono.
E questi tu parli di recettori.
Questa è la periferia sensoriale. Qui sono saltati i recettori stanno qua.
Okay.
Stanno qua in mezzo. Questa è la periferia sensoriale che sta fuori di noi. E questa è la colonna, sono le cosiddette colonne che sono le cortecce primarie che hanno i soliti sei strati.
Senti, perché si chiama pia madre come quella che sta nella...
E questa è la corteccia.
Ah, perché è la corteccia? Sta...
Sì, queste corteccia, queste colonnine, che in realtà non sono...
sono spazi.
Sì, sono di praticamente delle zone, la nostra corteccia sensoriale, fatta tipo dei cilindretti.
La corteccia sensoriale siamo nell'encefalo.
Sì.
Da sopra, quindi su...
Esatto, la parte post, bravissima. Ok.
Diciamo il tipo là.
Provando. L'altro? Il mio amico?
No, quello è Silvio.
Cosa bimba?
Silvio è un amico del tre. Provando, devo conoscere ancora meglio.
Cioè praticamente noi in corteccia l'abbiamo divisa in le cortecce sensoriali, in colonnine. Gli straterelli, ognuna si occupa di un pezzettino di cosa che vediamo, piccolo piccolo.
Ora sto capendo un po' di più. Gradienne.
E di quel pezzettino piccolo piccolo fa 10.000 elaborazioni che adesso andiamo a vedere.
Potenziale gradienne.
Ed essendo corteccia, come tutta la corteccia, sei strati. Quale sarà lo strato più sviluppato?
Sensoriale il quarto. Invece il quinto è motorio.
Vai inizia, Giorgiovia.
Ormai.
Che dove si trova la corteccia motorio?
Ah, motorio si chiama nell'antero Rolando.
Post Rolando.
Ah, post Rolando.
Antero Rolando, per me lo stesso. Ok, qui sarà, e quindi sopra ci sta per forza la pia madre, perché sopra la corteccia ci stanno
venendo. Ma io non capire che stanno andando la corteccia, posto.
Ok, sì, sì. Questo è di nuovo lo schema topografico di cui abbiamo già parlato.
Sì.
E sotto la corteccia c'è la sostanza bianca, ovviamente. Sono gli ossoni che vanno giù verso i nuclei sottocorticali.
170.
Ok, poi in corteccia noi abbiamo una rappresentazione di tutto il nostro di tutta la nostra sensazione. E come abbiamo detto che queste colonnine ognuno si prende qualcosa. Pisalino. Sta vicino al piede.
Perché il piede è così grande invece il pisalino è così piccolo? C'è meno zona.
Tu conosci il fenomeno del piede fantasma, poi lo studierai alla lezione più avanti, te lo spiego così quando lo leggerai lo sai già. Durante le guerre ci sono state, un sacco di gente ha avuto amputati i piedi. per la plasticità neuronale, questa zona qui, siccome è amputata il piede ma non il pisello, si è ridistribuita. E si è ridistribuita sul pisello.
Quindi ti sentiva la...
Quindi loro, quando gli muovevano il monconcino, si eccitavano sessualmente.
Che questo monconcino?
Il resto della coscia che gli rimaneva. Perché in quel punto non c'era più il piede, c'era il monconcino. Però arrivava a dare i corticali che ormai erano presi dal pisello.
Capito.
E quindi questi senza gamba.
Alla grande, so dire sì.
Allora, siccome ogni ipercolonna ha una parte del campo sensoriale, questo è il campo sensoriale, come si dice, tattile, somatosensoriale, e c'è la rappresentazione in corteccia. Le labbra sono molto estese perché abbiamo molti recettori. E qui si vede dove l'acuità è maggiore, per esempio sulla mano è molto alta, sul torace è piccola, sulla pancia è piccola, sul piede è alta. La lingua, eccetera, eccetera. Non sono rappresentati gli organi interni per un motivo che vedremo più avanti. Analogamente, in corteccia abbiamo una zona per i suoni, una zona che sente delle note, altra che sente altre note, è tutto bello dettagliato, dettagliato. Analogamente abbiamo della zona che vede determinati colori, altra che ne vede altri. Cioè, cose che vediamo più. L'importante è capire che abbiamo delle mappe uno a uno, un po' deformate a dire la verità, perché rispetto a come siamo noi,
cioè uno a uno, uno sistema sensoriale, uno tetto nel...
Esatto, un po' deformate perché magari ci sono, non so, sulle labbra ci sono molti più recettori che sulle... che fuori. Questo 171 vi dice la stessa cosa. Questi sono i cosiddetti homunculus, cioè se noi fossimo fatti così come siamo rappresentati in corteccia, saremmo così. E questi sono gli altri animali. Un certo. Questa è semplicemente una ripetizione.
173.
Sì, ripete le solite cose. Ti ricordo che nel parietale ci sono sempre le associative. Associano tutto. I sensi tattili, quelli visivi. Cioè qua c'è tutto il mesco. L'auditiva sta nel temporale. Quella di Verni che è quella per il linguaggio. E poi la fai in giro.
174.
Ok, qui si divide, si fanno le due divisioni tra la corteccia sensoriale primaria e quelle di secondario di ordine superiore. Questa è quella primaria, primo stadio. Questa ha la capacità di localizzare lo stimolo, di avere le informazioni proprio primarie, questo punto è nero e bianco, eccetera, eccetera.
È una divisione in aree o in zone? Cioè...
Queste due non stanno in realtà una sotto l'altra. Questa sta in due zone diverse della corteccia. Questa sta nella zona occipitale, per esempio, per la vista. Questa sta nel parietale insieme a tutto il miscuglio. Questa serve a mettere insieme le informazioni.
Quella gialla.
Quella gialla. E qui c'è la divisione. La corteccia sensoriale primaria, che è quella che conosciamo meglio, ha una rappresentazione topografica della periferia sensoriale, cioè ogni cosa fuori c'è dentro. Quindi ha campi recettivi piccoli, minuziosi, a singole sottomodalità, che ogni cosa, il colore, intensità, forma, c'è un neurone per ogni cosa.
Preciso.
E quindi riesce ad elaborare caratteristiche elementari dello stimolo, proprio quelle semplici, e inoltre riesce a localizzare lo stimolo. A questo livello di analisi non è importante capire che cos'è lo stimolo, ma dov'è lo stimolo, ti fa capire dov'è. Poi, didatticamente, questo lo facciamo.
Qui siamo nella
primaria, in tutte le primarie, ci sono tutti i sistemi ce l'hanno questo. E sono questa blu. Poi più sopra, questo è solo un livello logico, questa non è una rappresentazione biologica.
E troviamo quelle associative.
Dove troviamo quelle associative, che logicamente sono l'ordine logico superiore, ma si trovano in un altro posto. Hanno tutta una... qui la mappa diventa più rudimentale, meno dettagliata. Lo scopo è diverso rispetto alle quelle primarie, perché serve a darci una visione di insieme, alla gestalt. Rappresentazione progressivamente meno precisa della periferia sensoriale, campi recettivi grandi, metti insieme una gestalt unica, diverse sottomodalità elaborate insieme, caratteristiche complesse dello stimolo, tipo il movimento, e poi c'è il riconoscimento dell'oggetto che ci dice che cosa sto vedendo. Ok, qui dice come viene riconosciuto l'oggetto. Ci sono due grossi filoni. Quella dell'analisi gerarchica, vedi la macchina, i singoli neuroni la spezzettano le informazioni in pezzettini piccoli e poi si ricostruiscono man mano attraverso le aree associative e si ottiene la gestalt unica. L'altra è quella per canali paralleli, arriva lo stimolo e subito lo stimolo si divide già dall'inizio in varie cose, in forma, in colore, in movimento. Quindi la divisione ha già in sottomodalità separate subito, mentre qui è separata puntino per puntino e poi le sottomodalità nascono dalla messa insieme del tutto. Qui si separano subito le sottomodalità.
Questa è una differenza di ipotesi di come avviene oppure?
È una differenza di ipotesi di come avviene. Questo si chiama per canali paralleli, questo si chiama analisi gerarchica, perché si parte dal particolare e si arriva all'universale. Entrambe le teorie coesistono, anche se sono logicamente inconciliabili, perché l'analisi gerarchica converge in un punto, un'area corticale, mentre l'analisi per canali paralleli non converge nello stesso punto della corteccia cerebrale. L'analisi gerarchica alla fine ti fa arrivare in un punto che dice ok, questa è la macchina. Questa invece è più sparpagliata nelle zone sensoriali. Questa è fatta albero di Natale al contrario, è in buco. Questa invece è un'elaborazione più diffusa. Nonostante ciò ci sono evidenze sia per una teoria che per l'altra. Quindi la penso per me tutto inverso. Qui invece introduce un altro, è una slide che abbiamo già visto, era solo la parte blu, ora c'è una parte rossa. Sembrerà strano, ma i sistemi sensoriali hanno anche una via efferente. A che cosa serve questa via efferente? Serve, una volta che la corteccia ha elaborato, a inviare all'indietro degli stimoli che filtrano ciò che arriva in ingresso. Per esempio, mi voglio concentrare solo su una cosa, però blocco un insieme di neuroni e mi concentro su un particolare, mi concentro su un suono, quindi blocco l'arrivo degli altri. Nel dolore è ancora più importante, perché ci sono delle situazioni in cui io non devo sentire dolore, quindi arriva giù. Per esempio, se sto scappando e mi sono tagliato, non è il momento giusto per sentire dolore.
Questo può accadere, per esempio, anche quando vedo una parola di questo tipo. Mm-hmm. Manca la G, convergenza, manca la G. Però siccome io associo al recettore, associo l'informazione che ho già nella mente e leggo convergenza. Per cui quando vado a rileggere vedo sempre che c'è vagi, ma in realtà non c'è. Non so se mi sono spiegata.
Sì, sì, ti sei spiegata, però non so effettivamente se sia, non lo so, se sia una questione di aree associative che funzionano così bene rispetto all'esperienza, quindi arriva solo andando in su. Quindi l'area associativa rimette insieme, leggi sempre quello, perché ormai ha associato a quella parola, o se effettivamente ci sia un'inibizione di alcune parti. Penso che sia più una questione di aree associative che ormai hanno inquadrato quell'oggetto, hanno fatto una gestalt di quella parola, perché per te non è più lettera che lettera, è convergenza. Penso, ma su queste cose non ci sono. Sistema somatosensoriale.
Mi ha finito quello visivo?
No, lo riprende dopo. Questo è il sistema